Radio 3, lezioni di musica. Alessandro Scarlatti, La Giuditta, con Maria Cecilia Farina.
Buongiorno e ben ritrovati, cari amici e amiche di Radio 3. Ci stiamo dedicando in questo ciclo ad alcuni oratori di Alessandro Scarlatti nel tricentenario della morte di questo immenso musicista palermitano, morto appunto a Napoli nel 1725. E stiamo puntando il focus su alcune figure femminili nodali nell'Antico Testamento. Oggi vediamo la vicenda epica di Giuditta, eroina del popolo ebreo, una giovane vedova che salva la sua città di Betulia dall'assedio dell'esercito assiro, decapitando con le proprie mani il generale Oloferne. L'episodio è narrato nella Bibbia, nel libro deuterocanonico di Giuditta. E Giuditta agisce d'astuzia perché finge di volersi alleare col nemico, introducendosi con la sua ancella nell'accampamento appunto di Oloferne, e qui mette in atto delle arti seduttive, cioè fa ubriacare Oloferne e mentre dorme con grande risolutezza lo uccide dopo avergli sottratto la sua stessa scimitarra. La scena di Giuditta che decapita Oloferne è stata enormemente frequentata nelle arti figurative, non si contano gli artisti. E solo per stare a Roma cito il quadro scioccante di Caravaggio a Palazzo Barberini Corsini. E anche nella musica l'argomento ha fornito ispirazione a molti autori, e solo per citare due esempi, oltre ad Alessandro Scarlatti, gli oratori Giuditta Triumphans di Antonio Vivaldi e la Betulia Liberata K118 di Mozart. Ad Alessandro Scarlatti e ai suoi committenti l'argomento piacque tanto da realizzarne due versioni completamente diverse, diversi tra l'altro anche i testi dei libretti. La cosiddetta Giuditta di Napoli, con 5 personaggi orchestra, composta a Napoli ma su libretto attribuito a Pietro Ottoboni, quindi siamo sempre nella cerchia cardinalizia romana di cui abbiamo già parlato nelle precedenti puntate, che appunto coltivava molto la produzione degli oratori. E l'altra Giuditta invece è detta di Cambridge, perché fu ritrovata negli anni 60 del Novecento nella biblioteca del King's College di Cambridge dal musicologo Lino Bianchi, che condusse all'epoca studi molto approfonditi su Alessandro Scarlatti. E questa versione, scritta anch'essa a Napoli 2 anni dopo, ha un organico più piccolo di soli 3 personaggi con gli strumenti, ma altrettanto interessante quanto la precedente. Cominciamo con la Giuditta di Napoli e ascoltiamo subito l'inizio. Una breve sinfonia dove gli archi imitano proprio gli squilli delle trombe guerriere. Poi c'è un breve grave, tutto di accordi ribattuti, e quindi attacca un recitativo e la prima aria trombe guerriere, dove subito Giuditta si presenta per quella donna di carattere che è. Breve adagio. il cui parte l'aria, un'aria guerresca, trombe guerriere. Non so se avete notato nel recitativo che Giuditta ha definito se stessa donna e imbelle, però ha aggiunto anche quel capitan, cioè Oloferne, che cinto d'ostro e d'oro, l'ostro era la porpora, no? Sembra già porre il piede sulle nostre ruine, chissà che non sia giunto per decreto del ciel a chiuder le sue glorie in un sol punto. Cioè fa riferimento al fatto che lei sta già meditando di ucciderlo. E la figura di Oloferne è affidata a un contralto. Oggi si predilige spesso la scelta della voce di alto maschile. E si presenta con una sinfonia bellica con tromba e bassi di violoni e tromboni, la tipica strumentazione delle battaglie, insomma, ottoni e timpani. E poi, senza soluzione di continuità, segue l'aria «Lampi e tuoni ho nel sembiante, son l'idea del guerreggiar, striscio il pie fra spade e scudi». Ecco, questo testo più che minaccioso risulta quasi caricaturale, no? Cioè, son l'idea del guerreggiar, il gigante di argilla che poi si fa tagliare la testa da una donna. Ecco, sentiamo prima questa sinfonia bellica che prepara l'ingresso della figura di Oloferne e poi l'aria. L'aria solo con il basso continuo e la voce. Son l'idea del guerreggiare. Lasciamo l'aria di Oloferne, devo sottolineare l'influsso proprio del teatro su questa presentazione dei personaggi a cui abbiamo assistito fino adesso. Proprio si sente l'energia teatrale, il ritmo drammaturgico, no, adottati da Alessandro Scarlatti, pur in un oratorio dove ovviamente non si adottavano né scene né costumi, però insomma l'energia è tutta quella del teatro. E a questi aspetti appunto di musica bellica fanno contrasto momenti di preziosa cantabilità. Per esempio, c'è l'aria intonata dalla voce di basso del sacerdote, quel nume clemente. È un largo di 2 minuti, ma di una intensità espressiva, di una plasticità assolute. C'è una allure proprio distesa in tempo di 6 ottavi, ma se osserviamo poi la scrittura degli archi, il contrappunto è continuamente imitato, estremamente sapiente. Non c'è mai qualcosa di uguale, no? Tutti dialogano in modo contrappuntistico.
Nell'estremo periglio ogni momento fa più grave il cimento.
Un breve recitativo.
Signor Colaminvio, ove attendo le turbe il sovrano voler dall'avro mio.
E l'aria.
Clemente che in tanti perigli di noi si fa sconta, di noi si fa sconta. D'ogni alma soccorre a consigli, soccorre a consigli, la speme già morta.
La ripresa.
Clemente che in tanti perigli di noi si fa sconta, di noi si fa sconta.
Straordinaria quest'aria così breve ma di una intensità espressiva, e tra l'altro va rilevato che rispetto per esempio a Agar e Ismaele che abbiamo sentito la settimana scorsa, qui l'argomento dell'oratorio fornisce meno occasioni patetiche ma più occasioni guerresche, eroiche. Ma Scarlatti riesce comunque a ritagliarsi appunto questi momenti così intensi di cantabilità, di plasticità assoluta. Altri bei personaggi dell'oratorio sono il principe Ozia, soprano, e il capitano Achiorre, tenore, che cantano tutti delle belle arie con interessanti interventi strumentali. Per esempio, a proposito di interventi strumentali, vi sottopongo l'aria di Ozia, se la gioia non m'uccide, il timor forza non ha. In quest'aria praticamente il principe Ozia riconosce il suo errore nel dubitare che Giuditta possa risolvere la situazione bellica, come gli ha annunciato. E l'aria, sentirete, presenta delle parti solistiche di violino e di violoncello. C'è proprio il tema che sentirete esposto dal violino, che poi viene ripreso uguale dal violoncello. E va sottolineato che Alessandro Scarlatti è proprio uno dei primi autori, chiamiamolo napoletano, anche se era palermitano, ma insomma abbiamo visto che la sua formazione è romana e poi la sua attività anche napoletana, ed è uno dei primi a introdurre l'uso del violoncello solista nelle arie. Per cui appunto dopo un breve recitativo sentiremo l'aria che si apre proprio con l'intervento di questi due strumenti solisti, prima il violino e poi il violoncello.
Oggi fra noi di quel superbo ascolto, mirai potrai.
solo del violino ed ecco il violoncello. Lasciamo l'aria di Ozia e arriviamo adesso alla scena proprio centrale dell'oratorio. Giuditta mette in atto la seduzione di Oloferne. Scarlatti mette in musica questo momento con un duetto in forma ABA, quindi con il da capo. C'è una prima parte sinuosa in cui i due personaggi dicono «mio conforto, mia speranza». La parte B invece molto più mossa e Giuditta dice già l'ardire in me s'avanza e lui invece dice già l'amor in me s'avanza, no? Illuso che lei lo conquisti, insomma, perché è innamorata. E poi ci sono la ripresa e il ritornello strumentale che chiude. L'allure, fate caso, l'allure di questo duetto ricorda tantissimo il duetto finale dell'incoronazione di Poppea, pur ti miro, pur ti godo. Più mossa, più vivace. E noi adesso lasciamo. Sono quasi sempre arie col da capo, duetti ari col da capo, anche questo sotto il forte influsso dell'opera. E infine vediamo la scena della decapitazione. Ma non aspettatevi qualcosa di violento o di drammatico, perché Scarlatti organizza invece un'aria con strumenti, dice letteralmente, e scrive «tutti gli strumenti suonino piano». Questo, tra l'altro, è l'unico momento in cui compaiono in partitura anche due flauti. Il tempo è ternario, di 3 ottavi, quasi un tempo di minuetto, con un'indicazione però grave e staccato. E su questo minuetto Giuditta pronuncia la sua preghiera. La tua destra, o sommo Dio, che ferir suole i tiranni, in cimento così strano doni forza a questa mano. Ma tutto si svolge in punta di piedi. Oloferne sta dormendo perché è ubriaco e all'uccisione vera e propria Scarlatti dedicherà solo poche battute di recitativo. Praticamente a un certo punto sentiremo le parole «Ecco diviso il capo dall'esecrando busto». E poi sentiremo la Giuditta che chiede alla nutrice di avvolgere il capo di Oloferne con un telo e insieme di fuggire dall'accampamento nemico. Sentite che stile galante proprio. Adesso l'uccisione.
C'è più tardo, or che in stupor profondo, già c'è l'empio nemico a darle morte.
Adesso chiede alla nutrice di avvolgere il capo con un telo e insieme fuggono dall'accampamento nemico. Ecco, a questo punto, siccome abbiamo nominato la nutrice, che è un personaggio in realtà che non canta nell'oratorio Giuditta di Napoli, non posso però non mettere a confronto questa scena del sonno di Oloferne con quella analoga dell'altra Giuditta, la Giuditta detta di Cambridge, di cui ho parlato all'inizio della lezione. E in particolare proprio l'aria della nutrice, «Dormi o fulmine di guerra». In questo oratorio appunto di Cambridge, come avevo detto, ci sono solo tre personaggi: Giuditta, Oloferne e la nutrice. E lì la nutrice ha un ruolo vocale importante. In questa Giuditta detta di Cambridge le viene affidata una delle arie più belle in assoluto di tutto il repertorio degli oratori di Alessandro Scarlatti, e cioè Dormi o fulmine di guerra. E quindi adesso ve ne propongo almeno una parte. Ribattuti su cui si stagliano le note lunghe del soprano. Di questa stupenda aria della Giuditta di Cambridge, Dormi o fulmine di guerra, io vi saluto e vi do appuntamento a domani per la conclusione del ciclo dedicato alle eroine bibliche negli oratori di Alessandro Scarlatti. Un saluto da Maria Cecilia Farina.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.